Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori, oggi c'è il sole, quindi non è sera, è pomeriggio. In studio Marco Schiaffino che vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Doppio Clic in cui parleremo di tecnologie, internet, in particolare oggi parleremo di vulnerabilità più o meno importanti, parleremo di intelligenza artificiale e immagini, insomma di tante cose. Io però vi ricordo come prima cosa i contatti per la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, commenti e consigli, invece diretta @popolarenetwork.it per dialogare con me nel corso di questa trasmissione. Se invece preferite usare SMS, WhatsApp o Telegram, potete usare il solito 331-6214013. Ma andiamo a vedere che sta succedendo nel mondo di internet e nuove tecnologie. Ho tanta roba da recuperare questa settimana che non sono riuscito a esaurire nei giorni scorsi, partendo dalla questione della generazione di immagini con l'intelligenza artificiale. Allora, cominciamo con una notizia che non è proprio così entusiasmante e positiva, perché è l'ennesima dimostrazione che l'intelligenza artificiale ha tante belle potenzialità, ma noi continuiamo a usarla. Noi, è un prima persona plurale allargata, loro, mettiamola così, continuano a usarla per obiettivi, devo dire, deprecabili. La notizia arriva da Wired, la versione US, che riporta come un ricercatore di sicurezza abbia pescato sul web un database che conteneva una serie di immagini generate con l'intelligenza artificiale perlomeno disturbanti. Lui è Jeremiah Fowler ed è uno dei tanti esperti di cybersecurity che vanno in giro per internet a cercare database abbandonati. È una cosa che succede molto più spesso di quanto si possa immaginare. Spesso e volentieri i tecnici si scordano file, archivi, qualsiasi cosa online con dei contenitori, mettiamola così, che non sono protetti da username e password, quindi sono a disposizione di tutti. Nel dettaglio, Fowler ha beccato un database che faceva riferimento a un sito sudcoreano che si chiama, o meglio si chiamava, Genomis, perché se adesso si prova a andare all'indirizzo del sito web si riceve un bel 404, cioè il messaggio che su internet segnala il fatto che la pagina non è trovata. E meno male, perché Genomis metteva a disposizione una serie di funzionalità per generare immagini attraverso l'intelligenza artificiale che non avevano alcun tipo di blocco, mettiamola così, e quindi stando ai 45 gigabyte di dati che Fowler ha pescato online, potevano generare più o meno la qualunque, e diciamo che l'elenco è un po' una galleria degli orrori di quello che si può fare con l'intelligenza artificiale, perché c'erano immagini che simulavano abusi sui minori, e già qui siamo, secondo me, in un campo devastante. C'erano poi immagini di celebrità denudate, i cosiddetti nudify, e poi anche i cosiddetti face swap. I face swap sono anche quelle, al pari della pedopornografia, delle attività piuttosto odiose nell'uso dell'intelligenza artificiale. In pratica è quella pratica per cui qualcuno utilizza delle immagini di sesso esplicito, cambia il volto dei protagonisti, mettiamola così, utilizzando il volto di qualcun altro per fare revenge porn oppure per andare a ricattare piuttosto che denigrare, screditare qualcuno. Naturalmente i giornalisti di Wired hanno investigato su tutta questa vicenda, sembra che i termini di utilizzo del sito proibissero questo tipo di attività, però non c'era nessun argine tecnico che impedisse di farlo, ed è questo il grosso problema. Cioè spesso e volentieri basta mettere qualche disclaimer in cui si dice che non si possono utilizzare quegli strumenti per fare attività del genere, ma poi è possibile farlo. Tra l'altro, e l'abbiamo spiegato più volte da queste frequenze, il problema vero è che anche gli strumenti tecnici per impedire un utilizzo di questo genere dell'intelligenza artificiale nella generazione di immagini non sempre funzionano, perché è possibile aggirarli facendo il cosiddetto jailbreaking, cioè l'evasione da quelle regole che vengono imposte. Il risultato per il momento è che il sito è stato chiuso e immagino che seguiranno indagini da parte delle autorità, però la parte, diciamo, meno positiva è sapere che è molto probabile che ce ne siano in giro ancora una marea con caratteristiche simili. Più che altro che ci sia in giro così tanta gente che faccia queste cose, ma non avete niente di meglio da fare, ma davvero? E da un'area grigio scura andiamo in un'area grigio chiara. Parliamo sempre di intelligenza artificiale e di immagini, però in questo caso stiamo parlando di un tipo diverso di sito che usa algoritmi di intelligenza artificiale per le immagini. In questo caso non si tratta di generare le immagini, ma di rintracciare le immagini online. Il sito si chiama PIM Eyes, P-I-M Eyes come occhi, e in pratica promette di poter rintracciare online qualsiasi tipo di immagine sia stata postata, pubblicata, sia disponibile in linea, semplicemente comparandola con un campione che viene esposto o che viene sottoposto, mettiamola così. Quindi la logica è: ci si collega a PIM Eyes, il servizio è gratis, non serve nemmeno registrarsi, è sufficiente fare l'upload di un'immagine. Allora, non è l'unico servizio di questo tipo. Io ho incrociato un articolo che lo definisce il sito su internet più disturbante in assoluto, e dissento abbastanza perché non è così disturbante. L'autore dell'articolo in particolare dice: la cosa che inquieta è che chiunque possa trovare molto rapidamente anche quelle foto imbarazzanti che voi non vorreste mai postare online. Ora, perché tutto questo è diverso rispetto a una semplice ricerca, per esempio su Google, in cui si cerca Marco Schiaffino e si trovano le immagini? Beh, perché di solito se si cerca nome e cognome di una persona, si tratta di siti ufficiali, istituzionali o comunque situazioni in cui il soggetto, diciamo il titolare dei diritti dell'immagine, definiamolo così, ha la possibilità di sapere che quelle foto sono state pubblicate. Qui invece si vanno a pescare, per esempio, le fotografie postate sui social network da altre persone in cui qualcuno è, per esempio, presente, e non è detto che siano sempre delle fotografie che vorremmo venissero rese pubbliche. Dicevo che è un'area grigio chiara, perché in realtà può essere utilizzata anche a fin di bene. Per esempio, qualcuno può andare a cercare le sue fotografie per capire se ci sono in giro delle immagini che non avrebbe voluto in circolazione. E sicuramente qui invece è una pillola: quelle che nessuno avrebbe voluto avere in circolazione sono le immagini che sono state sottratte o comunque erano accessibili di Mad Mobile. È una società inglese che praticamente gestisce alcune app di dating, quindi le app per gli appuntamenti, e un hacker etico, Aras Nazarovas, ha rilevato come ci fosse un link online attraverso il quale, senza dover violare alcuna password, dover violare alcuna credenziale, insomma, bastava fare click sul link, si poteva avere accesso a circa 1,5 milioni di fotografie caricate sulle piattaforme. Ora, la cosa fondamentale è che non si trattava soltanto delle fotografie dei profili, mettiamola così, ma anche quelle scambiate nelle chat private tra gli iscritti. Ora potrete immaginare che trattandosi di app per appuntamenti, magari ogni tanto ci scappavano anche delle immagini un po' più intime di quelle che possono essere caricate normalmente sul profilo. Trattandosi di hacker etico, ha immediatamente avvisato la società, che lo ha ringraziato e si è impegnata a rilasciare un aggiornamento per migliorare il livello di sicurezza. Mettiamola così, meglio tardi che mai. Veniamo a casa nostra, o in realtà in una dimensione italiana e globale, perché una delle notizie è che un gruppo di ricercatori, per la maggior parte italiani, perché questa ricerca è frutto della collaborazione tra esperti dell'Università di Genova, il Centro Alti Studi per la Difesa di Roma e un campus svizzero di Thun, ha permesso di individuare una serie di vulnerabilità in un sistema molto 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 delicato. Di cosa si tratta? Si tratta del TCAS, il Traffic Alert and Collision Avoidance System, e detta in parole povere, si tratta del sistema anticollisione che viene utilizzato per l'aviazione civile, quindi non poco. Allora, cominciamo a rassicurare tutti, non che si sia scoperta una vulnerabilità devastante, nel senso che questo sistema non funzionava completamente, però questi ricercatori hanno scoperto un paio di falle che possono mettere a rischio il funzionamento del sistema. Una delle due falle, in realtà, è legata all'ipotesi di un crash e quindi di un riavvio del TCAS, del sistema anticollisione, e l'altra invece è un po' più inquietante, perché in pratica spiegano i ricercatori che c'è la possibilità di far credere al sistema anticollisione che ci sia un aereo che in realtà non c'è. E per farlo non serve qualcosa di particolarmente complicato, serve semplicemente un computer con un particolare sistema di trasmissione radio e un'antenna direzionale. Ora, la buona notizia è che un eventuale attacco del genere, se vogliamo chiamarlo attacco, non porterebbe a un incidente. Quello che succede in pratica è che il TCAS, che è un sistema parzialmente automatizzato, utilizzerebbe delle manovre di evasione preordinate che partono in automatico, i piloti non devono fare nulla, però una cosa del genere naturalmente provoca dei ritardi, diciamo che incasina tutti gli atterraggi e le partenze in un aeroporto, e quindi questo sistema avrebbe potuto essere utilizzato per creare un po' di disordine e fastidi. Al momento sono state prese delle, diciamo, vengono chiamate in gergo workaround, cioè non è stato ancora risolto del tutto il problema dal punto di vista del protocollo, ma sono state adottate tutte le misure di sicurezza che permettono di non avere problemi di questo tipo. Soprattutto i piloti sanno che potrebbe succedere una cosa del genere. Perché non è stato ancora migliorato il livello del software? Il problema è che si tratta di un sistema che da una parte è cyber, dall'altra è fisico e fra l'altro si è sviluppato col tempo dagli anni 80. Potete immaginare, in pratica hanno incollato dei pezzettini che già c'erano o pezzettini nuovi che arrivavano per riuscire a mettere insieme il tutto. Sarà un lavoro lungo, però agli stessi ricercatori rassicurano sul fatto che non è assolutamente a rischio la sicurezza dei voli civili. Sulle note di basso di Marcus Miller scavalliamo l'Atlantico, andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel magico mondo di Donald Trump e Elon Musk, perché vari siti si stanno occupando di quelle che sono le conseguenze di alcune scelte del dinamico duo dal punto di vista della gestione del lavoro, mettiamola così, sul piano digitale. Allora, primo tema, una delle prime cose che uno degli ordini esecutivi che ha buttato fuori Donald Trump è stato annullare la possibilità di fare lo smart working per tutti gli impiegati federali, cosa che a me fa imbufalire perché sono un grandissimo fan dello smart working. Io negli ultimi 4 anni in cui lavoravo come dipendente ho fatto smart working sempre al 100% e devo dire che l'ho sempre amato. Beh, sembra che tutti gli impiegati federali siano sull'orlo di una crisi di nervi, perché in pratica li hanno fatti tornare in ufficio in una situazione in cui non ci sono le condizioni per riuscire a lavorare decentemente. La cosa che mi ha fatto più ridere è stato il fatto che Wired, l'edizione statunitense di Wired, ha raccolto un po' di denunce varie. Uno dei maggiori problemi era il wifi continua a andare giù, perché siamo in troppi, ma soprattutto altri che dicevano: beh, passavo il tempo prima a casa a lavorare facendo delle call su Teams con dei colleghi, adesso mi tocca fare un'ora di macchina, andare in un ufficio scomodo in cui non ho abbastanza scrivanie, c'è un mucchio di gente, un mare di rumore e nessuno di quelli che sono lì lavora con me, e passo il tempo a fare delle call su Teams, lo stesso, però scomodo. Altri la buttano più sul drammatico dicendo che hanno avuto un aggravamento del tunnel carpale perché hanno, diciamo che non c'è un livello ergonomico sufficiente, ci sono le scrivanie troppo alte, le sedie troppo basse, eccetera, eccetera. Insomma, un successone. Sempre riguardo alle condizioni di lavoro degli impiegati federali, invece arriva una notizia che è stata riportata da Engadget, è stata riportata un paio di giorni fa. Stiamo parlando di voci, però sembrerebbe, qualcuno sostiene, che il gruppo del Doge, cioè quel team voluto da Elon Musk per ridurre le spese in ambito pubblico, in ambito federale, stia utilizzando l'intelligenza artificiale per monitorare le comunicazioni dei dipendenti. In particolare, il sospetto delle persone che hanno denunciato questa cosa è che, diciamo, le solite fonti bene informate, che utilizzino un sistema per individuare chi eventualmente, dovesse fare commenti negativi nei confronti del governo Trump, dello stesso Doge, eccetera, eccetera. Ora, io non so quanto sia affidabile questa notizia perché la considero un filo fumosa, però credo che sia indicativa, del clima che si sta respirando e anche indicativa di come gli strumenti digitali, che noi consideriamo spesso e volentieri una gran comodità, possano anche trasformarsi in un pseudo-imperativo. incubo. Allora, il nostro tempo sta per andare a finire, però io, come indicazioni all'interno della radio, voglio, devo, voglio, desidero a tutti i costi mandare in onda questo.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno. 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza. 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno. Diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
E questa è la campagna che Radio Popolare porta avanti per appoggiare il voto al referendum di giugno. Io vi lascio ricordandovi che domani Doppio Click non sarà in onda, ma Poveri Mabelli, che è la trasmissione che segue Doppio Click, domani invece, cioè oggi sarà in onda, li vedo che stanno entrando nello studio 2 adesso, ma domani sarà invece in onda dal Circolo Arci La Loco per presentare il fumetto Piantagioni. Ci saranno alcuni dei disegnatori che hanno partecipato alla creazione del mitico fumetto, ci sarà il classico firma copie, ci sarà un concerto dal vivo di Claudia Buzzetti e io vi ricordo che al di là del valore artistico del fumetto, ricordatevi che tutti i soldi raccolti in questo modo vanno a finanziare la vostra radio preferita, cioè quella che sta sui 107.6 e in streaming su www.radiopopolare.it. Io vi auguro un ottimo weekend, richiamo Disma Pestalozza allo studio 2 perché lo vedo fuori dalla porta e ci sentiamo lunedì prossimo.